Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Noi cerchiamo di cogliere la grandezza e la forza liberante che c'è nelle letture della Messa, nella parola di Dio. Tu e io spesso siamo oppressi dal mondo, dalla vita, ma la parola di Dio, cioè Dio, ci parla per liberarci. E oggi è il massimo della liberazione, perché ci viene presentato il paradiso, in poche parole. C'è la scena del giudizio universale in cui, appunto, noi avremmo la possibilità di vivere totalmente liberi, felici, pieni di gioia, totalmente pervasi dall'amore. E quindi è proprio e siccome per noi questa non è una specie di bella fiavola, ma è una possibilità reale, concreta, perché Gesù ce l'ha fatta vedere la cosa, è risorto, si è fatto toccare risorto, quindi ci ha fatto vedere che non è una favoletta, ma è realtà. E tra l'altro molti miracoli ancora oggi avvengono per mezzo di Gesù Cristo, pezzi di ossa che ricrescono, quindi vuol dire che non stiamo parlando di cose così, ipotesi, cioè è una realtà. Allora è il massimo della bellezza e della gioia, quindi mi raccomando, stai attento, perché qui ti si sta presentando una realtà concreta di cui tu un giorno potrai fare parte. Pensa, potrai vivere felice totalmente in anima e corpo pure, vedremo, insieme a quelli appunto che hanno meditato questo per l'eternità. Cioè, ma che cosa vogliamo di più dal Signore? Io non lo so. Quindi diciamo, poniamo l'attenzione su questo. Allora, la domenica è la domenica di Cristo Re, perché appunto si descrive quando nel Vangelo di Matteo dice chiaramente che Gesù alla fine dei tempi siederà sul trono, quindi come un re. E il re, quindi si parla proprio di Gesù come re, risponderà, dirà: ricevete in eredità il regno della gioia, perché si parla del regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, cioè il paradiso, perché all'inizio del mondo il mondo era un paradiso. Quindi un re che non si tiene per sé il regno, ma lo dà in eredità a noi. Il regno di gioia totale che lui ha creato, questa gioia totale la vuole dare a noi. Ricevete in eredità il regno. Poi come seconda lettura c'è anche il tema del regno. È necessario che Gesù regni, e per l'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, cioè un re che annienta la morte e ti dà una gioia e una vita eterna. E siccome il Vangelo parla di questo re che fa come il pastore, cioè separa le pecorelle, i buoni dalle capre, cioè dai caproni, dai cattivi, proprio per dare la gioia totale ai buoni, viene messa con prima lettura una profezia di Ezechiele che diceva più o meno la stessa cosa: come un pastore io giudicherò fra pecora, quindi fra le pecorelle buone, e i caproni e i capri. E ovviamente come salmo: il Signore è mio pastore, che è il salmo di Davide appunto. E quindi, perché nelle prime due letture si parla del pastore, Dio come pastore, che è appunto il pastore, il re delle sue pecorelle. Quindi c'è questo tema, è un filo conduttore. Vengo subito alla bellezza di questa domenica, già l'abbiamo accennato. Non è un re che si tiene il suo regno per sé, ma che fa regnare e gioire per l'eternità le persone, le sue pecorelle, cioè i buoni. E quindi come titolo io ho messo: chi ama regnerà, vincerà. Il regno sarà un regno condiviso con chi ama, perché poi vedremo che le persone che entrano in questo regno lo fanno perché appunto è un regno d'amore, e quindi ci può entrare solo chi ha amato. La cosa che io credo molto comune anche nei credenti è quella di pensare al regno di Dio, al paradiso, a questa gioia, come una semplice possibilità, cioè un'ipotesi astratta. Ci sono tante possibilità, ma tra queste potrebbe anche essere così. Invece no, Il paradiso è una realtà concreta. Molte persone hanno spesso avuto delle morti, dei ritorni, cioè sul letto di morte, hanno potuto vederlo, il paradiso può tornare indietro e raccontarcelo. Gesù è risorto col corpo, migliaia di miracoli sono avvenuti per intercessione di santi, cioè di persone morte. E quindi che ci sia realmente il paradiso, che sia una realtà concreta, non è un'ipotesi, appunto, è una realtà concreta. Spesso noi pensiamo al paradiso come una cosa come se fosse a cellette, cioè ognuno sta solo nella sua celletta felice con Dio. In realtà il paradiso è una comunione reale fra quelli che stanno lì. Proprio perché c'è questa comunione reale, chi non ama o chi ha odiato in vita, chi ha fatto soffrire gli altri, non ci può stare, proprio perché realmente ci si va con la propria personalità, e quindi se uno fa del male lì non può stare perché rovinerebbe il paradiso. È proprio il senso del Vangelo, in cui appunto si dice: perché tu avevo fame e mi hai dato da mangiare, cioè hai aiutato gli altri, hai amato gli altri con umiltà, allora a quel punto puoi venire in questo regno d'amore. Ma se tu hai fatto soffrire gli altri non ci puoi venire, proprio perché lì è un posto reale, concreto. E poi tra l'altro, anche se la lettura non ne parlano, si parla del giudizio universale che per la nostra fede realizzerà la resurrezione dei corpi, non solo delle anime. Cioè per la nostra fede, si chiama la resurrezione della carne, proprio il giorno del giudizio universale anche i nostri corpi risorgeranno. Quindi sarà una beatitudine totale, altro che l'anima astratta. Oltre all'anima, anche il tuo corpo risorgerà e avrà una gioia totale, benché perfettizzato. Cioè pensa un po', il tuo corpo reso perfetto, bellissimo, ma proprio il tuo, quindi con la tua caratteristiche somatiche, benché trasfigurate, sarà felice totalmente assieme agli altri. Quindi non è un regno astratto, più concreto di così è il corpo pure che risorge, quindi veramente è il massimo di tutto quello che puoi desiderare. Tra l'altro noi siamo stati creati per questo, dice la Bibbia che siamo stati creati in un paradiso, cioè già dall'inizio Dio aveva creato un paradiso dove si viveva felici, cioè lui questo vuole da noi. Ecco perché noi non sopportiamo il dolore, la sofferenza, la morte. Perché? Perché noi siamo stati creati per vivere totalmente felici, e un giorno potremo vivere in anima e corpo totalmente felici. Un'ultima premessa, il giudizio. Noi abbiamo paura del giudizio di Dio. Perché? Perché pensiamo che sia come quello di un uomo, cioè che avviene a simpatia, ma grazie a Dio non ci giudicherà un uomo, il giudizio lo realizzerà un Dio, cioè uno che non può sbagliare. Quindi qualsiasi esso sia, questo giudizio sarà giustissimo e realizzerà quella giustizia che noi tanto desideriamo. Quindi è una cosa che non ci deve fare paura, perché appunto è un giudizio perfetto, che prevede anche il perdono, quindi sarà un giudizio anche misericordioso. Quindi non possiamo avere, anzi dovremmo desiderare il giudizio di Dio. Bene, adesso cominciamo. Il diavolo ci dice: guarda, Dio non interviene. Hai visto quante ingiustizie ci sono nel mondo? Dio è passivo, se ne frega. Non pone fine alle ingiustizie e lascia che i caproni malvagi rovinino la vita alle pecorelle, ai buoni. È un Dio che lascia le ingiustizie, non interviene. Guarda cosa dice il Vangelo. Un giorno Dio siederà sul trono della sua gloria come un re alla fine dei tempi e separerà i caproni dalle pecorelle. Nella prima lettura Ezechiele diceva: io giudicherò fra pecora e capri, fra pecorelle buone e caproni. E nel Vangelo Gesù lo conferma: separerà gli uni dagli altri. Non c'è più quel contatto fra i cattivi e i buoni per cui si rovina la vita. I cattivi rovinano la vita ai buoni. Come il pastore separa le pecorelle buone dai caproni cattivi e porrà le pecorelle, i buoni, vicino a lui alla sua destra, mentre i caproni alla sua sinistra lontano. Vedi, si realizzerà la giustizia perfetta. Non ci sarà più il caprone che rovina la vita, il cattivo, il malvagio. O meglio, ci sarà, ma sarà allontanato dal buono. La separazione tra i buoni e i cattivi, che ci sembra una cosa brutta, no? In realtà è una separazione perfetta, operata da un Dio giusto. Quindi il termine è separare, il termine greco aforizo, che significa porre un limite. Quella è la rovina nostra, cioè che non c'è un limite, una separazione tra i malvagi e i buoni, ma c'è una lotta, un prevaricare della violenza e dell'ingiustizia. In paradiso non sarà così, separerà i buoni gli uni dagli altri, porrà un limite, aforizzo. Bene, il diavolo ci dice nella nostra società, voi potete avere dei momenti di gioia, ma la gioia totale non esiste, nessuno potrà mai averla, ci dice il diavolo. Voi siete maledetti da Dio, dice agli uomini il diavolo, e quindi non avrete mai la gioia totale. Avete visto quante ingiustizie ci sono nel mondo? Tu, bastardo, mi riferisco al diavolo, non avrai, dice la Bibbia, questa gioia, perché tu sei il malvagio per eccellenza e vorresti togliere questa gioia totale anche agli uomini, ma gli uomini hanno la possibilità di averla. Guarda, ricevete, dirà il re, in eredità il regno, il paradiso di gioia preparato per voi fin dalla creazione del mondo, cioè fin dall'inizio io vi avevo dato questa gioia, poi ascoltando il bastardo appunto l'avete un po' rovinata, ma io non ve l'ho tolta, la potete riavere. Quindi noi possiamo avere un regno di gioia totale. Il diavolo no, guarda cosa dice, a quelli che fanno soffrire gli altri, eccetera, e non si sono pentiti e così via, via nel fuoco eterno, cioè nel supplizio eterno, la sofferenza eterna, preparato per il diavolo. Quindi, preparato questo luogo per mettere da parte, per allontanare dai buoni, il malvagio per eccellenza. Quindi tu non ce l'avrai mai questa cosa, ma noi abbiamo la possibilità di avere invece la gioia totale, quella che poi l'ultima parola del Vangelo dice, la vita, la gioia eterna. Andiamo avanti, il diavolo ci dice, aiutare chi soffre non serve a niente, o quantomeno è una cosa che significa fare un gesto di bontà umana, ma con Dio non c'entra. Non c'entra. Guarda che dice qua, perché ricevete questo regno, dice il re, dice Gesù. Perché io avevo fame. Io, Gesù, avevo fame e mi avete dato da mangiare. Poi fa degli esempi, avevo sete, mi avete dato da bere, ero straniero, mi avete accolto, ero nudo, mi avete vestito, malato, in carcere, mi avete visitato. Io ero malato, ero nudo, cioè soffrivo, e voi mi avete aiutato. Quindi altro che aiutare chi soffre non serve a niente. Significa aiutare chi soffre, significa aiutare il Signore in un certo senso. Poi lo dirà meglio dopo. E quindi non è solo un gesto di umano, di bontà umana, ma è un gesto divino che dice che fa meritare il paradiso, aiutare chi soffre. Allora il diavolo prende questa splendida verità e la altera e ti dice, a me e a te, se non dai soldi a tutti i poveri che te li chiedono, non andrai all'inferno, ci dice lui, chiaramente ce lo dice. Perché appunto, quanti poveri noi incontriamo camminando? Ci chiedono dei soldi, noi dovremmo darli a tutti, e uno mi chiede qualcosa, ovviamente altera il messaggio, perché qui non sta dicendo questo. Qua sta facendo solo sei esempi di sofferenza. Uno che è malato, uno che è in carcere, che ha fame, che è nudo e così via. Sono sei esempi, ma il senso non è va preso alla lettera, significa cerca di aiutare chi soffre. Non essere indifferente ed egoista, non chiuderti nel tuo egoismo. Se vedi una persona che soffre, non solo dandogli qualcosa, ma in tanti modi, mettiti nei tuoi panni e cerca di aiutarla. Questo è un gesto divino, questo è il senso. E soprattutto non è tanto quello che fai, ma la carità, l'amore con cui lo fai, l'umiltà con cui lo fai. Poi lo vedremo dopo, adesso lo vediamo. Perché il diavolo dice anche, bene, allora, se tu aiuti chi soffre, sei a posto. Lo puoi fare anche non con umiltà, ti dice il diavolo, solo per interesse, per andare in paradiso. E ci vai, non c'è problema. No. L'umiltà e l'amore con cui aiuti gli altri è fondamentale. Non è il gesto semplice dell'aiutare chi soffre, ma è farlo con umiltà. Lo dimostra proprio il passo, perché quando dice, venite perché io avevo fame e mi avete dato da mangiare, loro rispondono, ma quando mai? Ma quando mai ti abbiamo visto affamato? Quando mai ti abbiamo visto malato? A te abbiamo visto tanti affamati, ma a te non ti abbiamo mai visto. Vedi come sono umili. Fanno finta forse di non capire. Dico, noi abbiamo fatto del bene a te. Abbiamo fatto fatto del bene agli uomini, così, ma non pensavamo di fare del bene a te. Vedi che umiltà. E poi, in un altro passo che non c'è nelle letture, famoso dell'inno alla carità, dirà la Bibbia, se anche dessi in cibo tutti i miei beni, quindi dessi a tutti, tutto quello che ho ai poveri, quello che dice il Vangelo, ma non avessi la carità, cioè non lo facessi con amore, con umiltà, non a nulla mi servirebbe, dice proprio la lettera di Paolo, non serve a nulla. Quindi non è, come dice il diavolo, il gesto dare a tutti i poveri per forza. Quello che conta è mettersi nei panni con umiltà di chi soffre, con carità, con amore, con umiltà, senza ammoltarsi la testa, quando mai io non ho fatto niente, e poi anche farlo, aiutarlo in maniera concreta. E questi sono 6 esempi, ma ci sono 1000 esempi per aiutare chi soffre. Allora il diavolo ci dice, se fai un gesto di bontà a un uomo in difficoltà, che c'entra Dio? Tu lo hai fatto del bene a un uomo. No, guarda come dice la parola di Dio. Lo avete fatto a me. Se aiutate un uomo in difficoltà, non l'avete fatto a un uomo, lo avete fatto a me. Quello che il bene che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli, più piccoli, cioè in difficoltà, lo avete fatto a me. Perché sono miei fratelli, gli uomini sono fratelli di Gesù Cristo, no? Tutti figli di Dio, ci ha resi figli di Dio Padre, quindi suoi fratelli. Allora se qualcuno fa qualcosa di buono a mio fratello, l'ha fatto a me. E quindi lui dice, quello che ha fatto qualcosa di buono a questi miei fratelli, più piccoli, in difficoltà, l'ha fatto a me. Quindi non l'ha fatto a un uomo. Altro che separazione fra umano e divino. Dio si fa uomo proprio per dirci che tutti gli uomini sono suoi fratelli e chi aiuta un uomo in difficoltà l'ha fatto a me. Bene, e adesso velocemente andiamo avanti. Anche se te ne freghi di chi soffre, dice il diavolo, non importa, ma l'importante è che tu non te ne freghi di Dio, cioè ami Dio, poi degli altri te ne puoi pure fregare. Quando c'è il giudizio negativo, non mi avete dato da mangiare. A me non avete dato da mangiare, dice. Quelli rispondono, ma quando è che abbiamo visto te che eri affamato? Abbiamo visto tanti affamati, ma a te non ti abbiamo visto affamato, rispondono loro. E lui risponde, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi che soffrivano più piccoli, voi non l'avete fatto a me. Cioè ve ne siete fregati non di loro, di me. Ve ne siete fregati di me. Quindi se tu te ne freghi degli altri, in realtà te ne stai fregando di Dio. Vedi? Altro che separazione tra umano e divino. Bene, adesso andiamo velocemente alle letture, alle altre tre, le prime tre. Allora, Dio, allora ci dice il diavolo, è duro, hai visto? Punisce quelli che non aiutano gli altri, che se ne fregano degli altri, è intransigente, se una pecorella sia altro che pastore buono, se una pecorella sia lontano e malvagia non l'aiuta, anzi la manda all'inferno, ti dice il diavolo, non l'aiuta. Guarda la prima lettura, come un pastore io stesso andrò in cerca della pecora perduta, lo dice Ezechiele. Poi Gesù riprenderà questo discorso con la pecorella smarrita. Lui va in cerca della pecorella perduta, non l'abbandona. Cerca, però siccome non è una pecorella, qua parliamo di uomini liberi, se uno rifiuta Dio, rifiuta di aiutare gli altri, fa solo soffrire gli altri, come può pensare di andare in un regno dove c'è solo amore? Siccome è un regno reale, lo rovinerebbe. Quindi non è Dio che lo manda all'inferno, è Lui che ci vuole deliberatamente andare. E il motivo per cui ci dà non è perché deve essere punito, ma perché deve Dio tutelare la felicità del paradiso. E quindi uno come lui non ci può stare. Vedete come è giusta. Non è, spero che voi capiate, l'inferno è una necessità. Dio a malincuore l'ha dovuto creare per salvare i buoni, per dare a te e a me una reale gioia eterna, che non ci sarebbe se ci fosse uno come Hitler, faccio un esempio, in paradiso. Ma lui cerca sempre la pecorella perduta, poi alla fine però, se questa non torna, se questa continua a far soffrire gli altri, deve per forza intervenire e porre fine alle sofferenze. E poi, come dicevo, come salmo viene scelto il Signore, il mio pastore, appunto perché tutte le letture parlano di questo re pastore, il pastore, Dio è come un pastore, re di noi che siamo le pecorelle. E Davide era un pastore prima di diventare re, colui che scrisse i salmi, È lui che ha inventato, oltre ad Ezechiele, questa idea di Dio come un pastore che ama le sue pecorelle. E allora il diavolo ci dice: Dio se ne frega se tu soffri. Se ne frega. Ma la Bibbia, il Salmo dice: Dio ti dà riposo. Non se ne frega di te. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ti dà tranquillità. Ad acque tranquille mi conduce. Come un pastore che porta a bere la pecorella dove l'acqua è tranquilla. Mi guida per il giusto sentiero e poi mi nutre. Ti prepari una mensa per le tue pecorelle. E infine, e il diavolo, andiamo alla seconda lettura. Sì, vabbè, comunque Cristo è il re dell'universo, va bene, ti dice il diavolo, però è risorto lui, beato lui. Voi però non risorgerete. È una cosa sua. Lui è forte, lui è bravo, lui è re. No. Cristo è risorto. Ma in Cristo tutti riceveranno la vita. Tutti hanno la possibilità di risorgere, vivere e regnare. Qui il titolo: chi ama regnerà. E, comunque, a parte queste parole, noi viviamo nel dolore, ci dice il diavolo, nella morte, nella sofferenza, e questi sono dei nemici indistruttibili che noi non possiamo affrontare. Come fai a distruggere la morte? È lei che distrugge te, dice il diavolo. E invece, guarda cosa dice qua, è necessario che egli, Cristo, regni, finché non abbia posto tutti i nemici, dolore, morte, sofferenza, sotto i suoi piedi. E l'ultimo nemico che sarà annientato, distrutto, sarà la morte. Cioè, la morte è più forte di noi, ma Dio è più forte della morte e l'annienterà per sempre. Lo vuoi capire? Che io e te veramente, realmente possiamo vivere felici per l'eternità in anima e corpo? E cosa c'è di più bello? E cosa c'è di cosa che libera di più anche la vita terrena? Perché se tu fra 5 minuti, o fra un'ora, o fra 10 anni, o fra un anno, puoi avere 7 miliardi o 10.000 miliardi, sei contento anche adesso, anche se non li hai, perché sai che li potrai avere, e comunque che hai la possibilità concreta di averli. E così, se tu sai che potrai vivere in anima e corpo, anche se non subito lo vivi, totalmente felice, sei felice anche adesso, perché sai che cammini non verso la morte, ma verso una gioia totale. Bene, allora concludiamo. La morte non è la fine della vita. Non è la fine della partita, ma solo la fine del primo tempo. La perdita di una battaglia, ma la guerra la vince chi ama. E di chi ama non si perde niente, non si perda niente, si dice nel mio paese. Quando si ammazza il maiale, del maiale non si perde niente, perché tutto si utilizza. E di me e di te, lasciamo stare il maiale, di noi uomini non si perderà niente di chi ama. I suoi gesti di bontà non si perderanno, vedi? Proprio per quei gesti di bontà non saranno mai dimenticati, ma lo porteranno in paradiso. E nemmeno il tuo corpo si perderà, nemmeno il tuo corpo sarà reso perfetto, e assieme all'anima, tu, anima e corpo, vivrai totalmente felice. Non si perderà niente delle persone che veramente ami. Quindi, chi ama, ecco il titolo, regnerà e vivrà nell'amore e nella gioia per sempre. Beh, concludiamo l'anno liturgico, perché con la Domenica di Cristo Re si chiude l'anno liturgico con questa splendida e profondamente liberante verità. Si può dire, non lo so, ma comunque è una verità veramente liberante e splendida. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.